io noto il terrore nei vostri occhi, la preoccupazione che il mio intervento possa durare a lungo. E capisco anche il senso di un atteggiamento che mi pare provocatorio, di un giornalista molto ispido, spinoso, piemontese, Giorgio Bocca, quando gli chiese di venire in Sicilia per una conferenza. Mi disse: in Sicilia ci sono andato 2 o 3 volte e non ci vado più. Perché mi chiamano, più o meno concionano da ogni parte, quando è il mio turno, naturalmente prendono atto del fatto che sono Giorgio Bocca, mi salutano, io me ne vado, insomma, e poi fanno una grande cena. In Sicilia non ci vado più. Ora, io penso che queste manifestazioni così importanti, ritualmente importanti, significative, profonde nel loro spirito, vadano, secondo me, realizzate tenendo conto anche dei tempi di lavoro e delle esigenze di quanti vi partecipano e che hanno spesso l'esigenza anche di raggiungere posti lontani e provengono da posti lontani. Quindi scusatemi tutto questo, ma lo dovevo dire e io ho la tendenza a non tenermi le cose che penso. Detto questo, oggi 2 sono i protagonisti dell'incontro. Vito Cascioferro e Joy Petrosi. Abbiamo sentito la brillante, e lo ringrazio, introduzione del presidente del Centro Pio La Torre, che ha pressoché, diciamo, analizzato tutti gli aspetti centrali, i contenuti che ci ha dato proprio una più che una sintesi, una analisi approfondita della tematica che è in oggetto nel nostro nel nostro incontro. E naturalmente anche l'intervento brillante e appassionato del pronipote di Joy Petrosi. 2 protagonisti. Credetemi, ho quasi la tentazione di non parlare male di Vito Cascioferro, ma di cercare di capirlo. E cercare di capire Vito Cascioferro significa entrare nei misteri della tradizione mafiosa siciliana e nei misteri di un particolarissimi di un personaggio ambiguo che fu insieme, o tale si ritenne, uomo di mafia e uomo della lotta al sistema. Motivi, quindi, il motivo per il quale Vito Cascioferro è ricordato ancora come una figura molto interna al sentire popolare di certe fasce che qui sono state sfiorate nel ricordo. Il motivo va cercato in questa sua particolare, in questa sua ambiguità, nell'ambiguità di un personaggio che si viveva insieme come mafioso e come rivoluzionario. Da cosa nasce tutto questo? E nasce fondamentalmente dal fatto che quando un sistema è ingiusto, quando la legalità è illegale, si creano le condizioni perché la criminalità si inserisca nel sistema e acquisisca progressivamente consenso nei ceti popolari. Perché chi lo dice che la legalità è sempre legale? Quando una legalità è ingiusta, no? È una legalità oppressiva, e in quanto legalità oppressiva sollecita una reazione di cui approfittano i delinquenti e di cui approfittano i mafiosi. Vito Casciuferro nasce come dirigente del più grande movimento di liberazione che abbia conosciuto questa terra, il movimento dei fasci siciliani di fine 800, e partecipa a questo movimento probabilmente in modo autentico, anche se non siamo in grado di misurare i sentimenti, con l'animo di chi vuole rappresentare una alternativa al sistema. Almeno questa è la, diciamo, la veste con cui egli si presenta al movimento e con la quale riesce a farsi accettare dal movimento, tanto che diventa il vicepresidente del fascio dei lavoratori di questo paese, di Visaquina, insieme a un altro personaggio della sua risma che si chiamava Giaimo, che è il presidente di questo fascio dei lavoratori. Com'è possibile a un personaggio che era in fondo un lestofante fin dall'inizio, originariamente portato più a delinquere che a compiere atti di giustizia, come gli riesce il gioco? Gli riesce il gioco perché a rappresentare la legge e la legalità a quei tempi non è affatto uno Stato giusto, uno Stato legale, ma era uno Stato ingiusto, uno Stato illegale. E quindi Petrosino, cioè Guido Casciaferro, ha la possibilità di sfruttare le ambiguità e le contraddizioni del sistema per rappresentarsi lui come esponente di una prospettiva di liberazione, come di una esponente di una prospettiva di legalità giusta contro la legalità ingiusta. Qua sta l'ambiguità di Gioe Petrosini, di Vito Casciaferro, ed è una ambiguità che si trascina fino alla fine dei suoi giorni. Vito Casciaferro è schedato dalla polizia italiana, da quella già negli anni giolittiani, e poi dalla polizia fascista, come anarco-socialista. La mano nera che costruisce negli Stati Uniti d'America la costruisce con un apporto, già Vito Nomonico lo ricordava, con un apporto importante delle comunità siciliane e dei nuclei anarchici presenti nelle comunità siciliane e italoamericane. Tutto il tragitto che gli compie nel 1904, quando realizza questa operazione fondativa della Mano Nera, è una visita ai santuari degli anarchici americani, e sono gli anarchici americani che lo accolgono e l'aiutano a organizzare la sua rete, che è una rete criminale, delinquenziale, ma che gli ha la possibilità di presentare negli Stati Uniti d'America come una rete di giustizia. Perché cosa intenderebbe fare con questa, ufficialmente, nell'ufficialità, al di là di quello che poi fa nella realtà? Intenderebbe creare qualcosa di simile ad un soccorso rosso, oggi si direbbe, dei poveri emigrati siciliani oppressi da un sistema nel quale la legalità era anche lì una legalità illegale, quindi una legalità ingiusta. Se non capiamo questo, non capiamo nulla della vicenda, non capiamo nulla della sua vita turbinosa, non capiamo nulla delle sue ambiguità, e soprattutto non capiamo il motivo per il quale un'ampia parte dei suoi contemporanei, e anche di quelli che ne hanno mantenuto la memoria, ne coltivano un ricordo positivo. Essere emigrati negli Stati Uniti d'America, ce lo ricordava anche, era una condizione drammatica di poco, era una condizione di sofferenza gli indecibili, molto simile a quella che vivono gli emigrati oggi di certe contrade nelle nostre città. Questa era la condizione degli emigrati siciliani e degli emigrati italiani in genere nei primi del Novecento. E qui si creano due personaggi rappresentativi di un'alternativa nel rapporto con questa società. Da una parte uno che innesta le sue vocazioni criminali nella opposizione al sistema, strumentalizzando l'opposizione al sistema per delinquere e per fare affari. Ed è questo naturalmente Vito Caccioferi. Dall'altra parte c'è un personaggio che invece rappresenta quella che oggi chiameremo l'assimilazione al sistema. Ma un'assimilazione così assimilata, e scusatemi il termine, è assimilante, da assorbire nella rappresentazione dello stesso personaggio e nella interpretazione del personaggio da parte della società americana i valori di quella società. In altri termini, diciamolo pure, Joe Petrosino è l'emigrato che gli americani avrebbero voluto, in quanto è l'emigrato che non solo si è pienamente identificato con i valori americani, ma li ha fatti propri, e quindi egli rappresenta che cosa? Rappresenta la capacità redentiva, la capacità di redenzione del sistema americano. È il sistema americano che riesce a redimere anche i mascalzoni. Joe Petrosino poteva essere all'inizio sospettato di essere un mascalzone dagli altri, ma invece riesce a dimostrare che con un rapporto di leale partecipazione al sistema e il sistema stesso è in condizioni di liberarlo da ogni sospetto di irregolarità, no? Ed è in grado di assicurargli la redenzione. Ecco perché gli americani sono così fieri di Joe Petrosino, così come noi saremmo fieri dell'albanese che è diventato così italiano da non poter essere più italiano. Saremmo fieri di un albanese del genere, saremmo fieri di un rumeno del genere. Un rumeno o un albanese del genere dimostrerebbe la capacità di assimilazione della nostra società e anche i valori superiori della nostra società rispetto a quella degli albanesi o a quella dei rumeni. Ecco perché Joe Petrosino è così importante nell'immaginario e nella coscienza della cultura e della tradizione americano. Egli rappresenta in fondo l'americanismo conquistato dal non americano. L'americanismo degli emigrati. Ma stiamo attenti. Questo bisogna stare attenti, perché se oggi un albanese o un rumeno per diventare più italiano, da non poter essere più italiano ancora, acquisisse la mentalità del sistema, non so, di Berlusconi, consentitevi dire, di Berlusconi, Berlusconi sarebbe felice, ma sarebbe questa una redenzione? Ecco la domanda che io vi pongo e che vi pongo. Beh, non voglio farla lunga, perché altrimenti ho cominciato già il terrore all'inizio dei vostri occhi. Ho visto. E la storia di Petrosino è stata ampiamente raccontata, così anche la storia di Vito Cacioferro è stata ampiamente raccontata, almeno per quello che si può fare in un incontro che deve durare non un'intera giornata ma soltanto alcune ore. Quello che potevo fare era soltanto di dare un qualche input ulteriore alla riflessione, cercando di vedere anche l'ambiguità dei fatti e l'ambiguità dei processi, e queste ambiguità riguardano entrambi i personaggi. Naturalmente il fatto di avere parlato oggi ampiamente di Vito Cacioferro, che è il punto di riferimento centrale della vostra attenzione in quanto è personaggio che viene dal vostro territorio, ci ha consentito anche di riflettere sui valori alti dell'esperienza umana di un grande personaggio come Giorgio Petrosino, e per il quale diciamo, il Comune ha predisposto un riconoscimento del quale tutti noi gli siamo grati, e ripariamo in qualche modo a un danno. Però stiamo attenti, il danno lo si può riparare integralmente solo nella misura in cui si capisca una cosa estremamente importante, che non si batte la mafia se non si creano le condizioni della giustizia sociale, perché se non c'è giustizia sociale reale, la parola legge è semplicemente una parola astratta ed è quindi possibile che la mafia diventi consenso. Vi ringrazio.